Cari fratelli, innanzitutto buon inizio del cammino d'Avvento. Oggi inizia l'Avvento, qualcuno mi ha detto: Don Pietro, ma dov'è la corona d'Avvento? La corona d'Avvento, per motivi logistici, viene costruita questo pomeriggio in oratorio con i bambini. Chi si è iscritto, abbiamo il laboratorio oggi della corona d'Avvento. La cosa bella, la facciamo insieme. Da oggi inizia qui in parrocchia un regò che non finisce più, cioè nel senso che di tutti i colori. Perché? Perché viene la luce. Perché viene la luce. E dobbiamo preparare questa venuta del Signore. La prepariamo con i bambini che sono la sveglia. I bambini sono quelli che tornano a casa e ti dicono, primo anno d'asilo: mamma, ma è vero che tu morirai? E la mamma dice no, e inizia così a sperimentare che i genitori dicono le balle, perché come fai a dire di no? È che non sai dare la risposta. Allora i bambini ci aiutano. Beata quella casa dove ci sono i bambini, quella comunità. Una volta è venuto qui il vescovo, io ero in ospedale, allora ha detto col Mauro, gli ha detto: ma ci sono ben dei ragazzi, dei giovani in questa parrocchia. Ma qua ci abbiamo anche delle famiglie che fanno il loro dovere. Era rimasto, no? Non pensava che a Borgo Trebbia ci fosse una realtà. Infatti io proprio devo fare mia, prima di iniziare con le scritture molto più, che penetreranno più profondamente dentro di noi, questo rendimento di grazie che fa San Paolo scrivendo ai Corinzi: rendo grazie continuamente al mio Dio per voi. Io sono un ingrato perché non sono continuamente in quella condizione di dire grazie, 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 grazie per tutto quello che il Signore sta compiendo nella nostra comunità parrocchiale. Guardate, oggi c'è una diaspora in questo momento, perché io stamattina alle 8 sono andato a Verdetto a fare la messa dove ci sono i ragazzi di prima superiore che erano in ritiro. Dicevo con alcuni genitori che sono venuti qui a messa: avete dei figli bellissimi, bellissimi. Il volto di questi ragazzi stamattina alle 8 mi ha veramente consolato. Erano da venerdì a fare questo ritiro con i loro catechisti, un paio di genitori che fanno da mangiare, e poi altri gruppi via, altri giovani in ritiro, e poi voi, oggi pomeriggio, quello che ci sarà qua in oratorio, tutto quello che vivremo, il coro. Sapete che oggi, a fine della messa, chi vuole cantare nel coro dei bambini di Natale, ci si fanno le prove. Ma perché tutto questo movimento? Perché viene il Signore. Ma io davvero proprio ringraziare Dio per quanti qua in mezzo a noi hanno accolto la parola di Dio, hanno compreso che questo è un luogo attorno all'Eucarestia dove c'è una sorgente di vita e di consolazione. È il motivo per cui siamo qui, fratelli. Noi non siamo qui perché siamo bravi, perché siamo i migliori, assolutamente. Noi siamo qui perché siamo grati. Infatti l'Eucarestia significa rendimento di grazie. Terza elementare, devo impararlo a memoria perché poi vi interrogo. Rendimento di grazia. Signore, hai fatto bene ogni cosa. Stamattina, un quarto alle 8, da Verdetto vedevo il sole che sorgeva, una meraviglia, una bellezza. Lo dico per tutti quelli che sono qui col cuore ferito, dove ci sono queste tenebre, che parla qui la prima lettura, il profeta Isaia. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ma come è possibile fare quello che stanno facendo in questa generazione? Uccidere i vecchietti. Ieri l'altro sono andato in una RSA, benedicendo Dio, mio padre siamo riusciti a portarcelo a casa ed è morto in casa, ma tante famiglie per tanti motivi non possono farlo. Non dico niente perché non voglio dire niente, mi porto nel cuore questa grande struttura mastodontica, Regione Lombardia. Le tenebre. Ho visto le tenebre, che non è il buio di ieri sera. Quando sono tornato ieri sera da un ritiro, ero in autostrada, vedevo quella luna a metà, una bellissima luna che ieri sera, non so, cosa fate voi di sera? Guardate la televisione? Siete sempre collegati con Netflix? Vedevo il cielo, vedevo questo squarcio. Le tenebre vere non sono quelle della notte. Le tenebre sono quelle del dolore, della sofferenza, dell'indurimento del cuore. Sono stato prima di... Vedete, dice, ma quante cose fai te, Don Pietro? Faccio quello che posso rispetto al bisogno. Ma stamattina presto poi sono andato anche in camera mortuaria perché è morto un signore di Borgo Trebbia che è stato il primo che è venuto qui il lunedì dopo il mio ingresso, si presenta con un faldone di Ritagli della Libertà e mi dice: lo sa che lei ha una chiesa a Camposanto Vecchio? Io dico: no, pure quella non lo sapevo. E mi ha portato a vedere questa chiesa. Lui era nel PD, ma un uomo integro, un uomo fortissimo, romagnolo, di quei bei romagnoli con Sangiovese, nella sua bara c'ha la sciarpa del Bologna e la Libertà, perché lui mandava sempre lettere. E mi ha chiesto prima di morire: ma si può fare Romagna mia davanti alla chiesa? Sì, vado. Un uomo di Dio, un uomo che ha condotto la sua vita, alla fine diceva il rosario due volte al giorno. Sono quei pochi che sono rimasti, non c'è mica più tanti. Perché lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Pensate, non c'è più posto per tenere i nostri defunti in casa. Quando muoiono li mandiamo all'agenzia. È come quei genitori che, non sapendo dare una sberla quando ci vuole un figlio, vanno dallo psicologo, fanno 10 anni di psicanalisi e poi alla fine non hanno capito niente perché il figlio aveva solo una platta. Io dico ai miei ragazzi: ragazzi, voi dovete pregare che io non venga mai a insegnare nelle scuole, perché io appena entro in aula vi do una vergata a tutti. Entro dentro e faccio una rissa, scusate, perché? E mi fanno: ma perché? Perché vi voglio bene. Perché vi voglio bene. Guardate che devastazione in cui siamo immersi. Che devastazione. Allora il grido dell'avvento: se tu squarciassi i cieli e scendessi, questa immagine del cielo che è come un grande telo, una membrana che separa la terra dalle acque superiori, nella mentalità semitica, la cosmologia, l'immagine del mondo, c'erano le acque inferiori e le acque superiori. Sul cielo c'erano incollate le stelle come i bambini, no? Quando fanno il presepe, sanno mettere le stelle. Ogni tanto da alcuni buchi che c'erano nel cielo, come la doccia, veniva giù l'acqua e pioveva. Allora, siamo nell'aridità. I nostri prati non producono più niente. Poco prima della cosiddetta pandemia, In Olanda fecero un film terribile che io aspettavo che venisse in Italia, non l'hanno mai portato, perché noi siamo, sapete che noi siamo il paese pilota per certi esperimenti. Questo film racconta, è un film, io poi sapete che a me interessa il cinema, film racconta che improvvisamente in questo villaggio seminano e non germoglia niente. Gli uccelli non tornano da dove sono andati. È una cosa terribile. Non si capisce cosa sta succedendo. Pensate, no, come anticipano tante sciagure. E il film non l'hanno dato perché, secondo me, se lo davano in Italia, con la mancanza assoluta di fede che è, con lo scandalo che noi preti abbiamo dato, ma la gente s'ammazzava. Dov'è la speranza? Se tu semini e non cresce niente, moriremo, lo capite questo? Allora che cosa chiede il Signore? Guardate, questa parola di questo popolo semplice, il popolo di Israele semplice, legato alla terra, quindi che vedeva la realtà, non come noi che siamo attaccati al computer e vediamo quello che ci fanno vedere, non vediamo la realtà. Dice: tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. È vero, fratelli, è la nostra storia. Quanti che sono tornati alla Chiesa dopo anni di lontananza hanno visto che la causa del loro dolore, dei macelli combinati della propria vita, era un motivo di questa lontananza dal volto di Dio. Tutti siamo avvizziti come foglie. Avete visto le foglie secche che sono per terra? Sono avvizzite. Anche se ti fai di botulino, che c'hai tutte le rughe, sei avvizzito, non dire che ti botulini. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Guardate nelle mani di chi siamo, ma non perché ci hanno presi, perché noi ci siamo consegnati. Perché? Perché non abbiamo più un punto di riferimento per la verità e la giustizia. Lo dico a Borgo Trebbia, il quartiere più popolare di Piacenza, 78% di voti comunisti, è un quartiere morto. Perché quel poco di esperienza di giustizia che c'era nell'ideale comunista è stato portato via. E sono stati presi come valori l'aborto, il divorzio, e siamo devastati, devastati, fratelli. Ma allora che cosa succede? Che cosa c'è bisogno? No? Perché dice Don Pietro, ma queste cose qua le sentiamo tutti i giorni, che non ce ne viene di dire anche te. No, la parola di Dio ci mette a nudo per vedere in che condizioni siamo, per quale motivo siamo ridotti così. Allora, dice qua, vegliate. Sapete perché è successo questo? Perché tutti noi c'eravamo addormentati. Addormentati. Ora, perché uno si addormenta? Perché sei annoiato. Perché hai la pancia piena, hai bevuto molto, sei fuori come una foca, drogato, marcio, e no, è così perché uno si addormenta. Guardate, se noi avessimo fame, vi assicuro, avete mai provato voi, mi ricordo quando facevamo i monelli, la punizione era questa, a letto senza cena. No, oggi non si può fare perché ti danno l'ergastolo, 30 anni di galera, però ai nostri tempi, dopo le ciabatte e i battipanni che venivano usati come metodi di si dice, insomma, di educazione anche sentimentale, quella famosa, dopo aver preso quello che ci aspettava, vi ricordate, no, che quando succedeva che a scuola, se ti facevi male, non, nessuno di noi è mandato al pronto soccorso. Mi dicono che ci sono delle file al pronto soccorso. Ai miei tempi, io fino a 15 anni non sono andato al pronto soccorso. Ho fatto di quei voli con le biciclette per terra, a pieno di croste. Sapete che la mamma usava l'alcol, quello a 90 gradi, per disinfettarci, no? Quindi voglio dire, poi dopo, siccome poverini, i ragazzi erano sempre dentro l'isoform, basta una mosca che passa, uno si ammala, no? E ai nostri tempi li abbiamo fatti di vaccinazioni naturali, mangiare la terra, tutte le robe qua. Morale. Perché siamo arrivati a questo punto? Ci eravamo addormentati, con la pancia piena. Pensavamo che il vuoto che sentivamo dentro di noi fosse la mancanza del nuovo cellulare Samsung. Pensavamo che ci mancasse la macchina ibrida. Un mucchio di cretinate. Abbiamo scoperto che ci manca la speranza, quella vera. Quella vera. E per renderci schiavi, per farci morire, la prima cosa è stato toglierci la speranza. Toglierci, avere lo Stato contro i cittadini, non a favore dei cittadini, contro i cittadini. Non so se voi avete letto il mercato tutelato dell'energia elettrica, che era una cosa. Proprio stamattina stavo pensando, mia mamma buonanima che dal cielo protegge la parrocchia, un giorno si era stufata del telefono, ha chiamato mio nipote e gli ha detto Marco, vieni un po' qua, risolvi questa questione della SIP. E lui gli ha dato le dritte e siamo riusciti a riconsegnare il famoso telefono duplex, quello con la rotella, no, che non si riusciva a staccare perché c'erano delle norme, nessuno ti spiegava come. Quindi quando ha disdetto, è riuscita a disdire il contratto telefonico con la SIP, hanno telefonato sul cellulare di mia mamma, uno della telecom gli ha detto, scusi signora, perché sapevano l'età, no? Ma lei come ha fatto a staccare il contratto? Capito? Perché questi qua sono contro di noi, hanno degli staff che si preparano per devastarci. Io sono stato, non so come funziona, fanno mica quei sondaggi lì del tipo censimento, sono stato uno di quelli che mi ha mandato una lettera per fare sto censimento. E si può fare via telematica, non vi dico. Io sono stato bloccato 2 giorni con la telematica. Mi chiedevo, ma come fa un anziano a rispondere a sto censimento? Quindi dicevo, quanti milioni sono di utenti in Italia, anziani, che hanno la bolletta elettrica sotto il mercato tutelato, adesso liberalizzazione. Quindi per rubare ai poveri, agli anziani, capito? Questi purtroppo sono i nostri nemici, dobbiamo avercelo chiaro. Dobbiamo avercelo chiaro, ci remano contro, ci portano via la vita. Allora qui dice una cosa. E questa parola io l'ho sentita prima di tutto per me. Dice che è come un uomo che è partito. Chi è partito? Il Signore è sceso al cielo. E dopo aver lasciato la casa e dato il potere ai suoi servi. Chi sono i servi? I governanti. I governanti sono servi. Perché noi preghiamo per i governanti, perché riconosciamo che sopra il loro potere c'è il Signore che permette a loro di governare, dando a ciascuno il suo compito. Quindi i governanti e tutti noi siamo, perché tutti noi abbiamo una responsabilità di qualcosa, abbiamo ricevuto un compito che va fatto. Come se tua madre smette improvvisamente di lavare, di stirare e di far da mangiare. Che fai? Che fai? C'è il papà, ma il papà è andato via con la segretaria. Che fai? E ha ordinato al portiere di vigilare. Chi è il portiere? Quello che ha le chiavi. Fratelli, mi dispiace, è la parola di Dio, non sono io che dico queste cose. Se la vogliamo ascoltare, se poi vogliamo stare qui a dirci delle cose, no, così, darci delle caramelle. Io ho imparato, quando sono stato missionario in giro per il mondo, che il parroco ha le chiavi. I preti possono aprire o chiudere la chiesa. Quindi devi vigilare, devi vegliare, devi custodire il gregge, perché ci sono i lupi. E allora tu non puoi dormire. Ma io sono chiamato a questa responsabilità, che la sento sempre più urgente, ma anche tu sei chiamato alla tua responsabilità, perché anche tu sei responsabile di qualcuno. Sono i tuoi dipendenti, la tua casa, i tuoi figli, tuo marito, tua moglie, perché il marito e la moglie devono vigilare. Com'è terza sera in questa settimana che esci con quelli dell'ufficio? Non se ne parla a casa. Devo vegliare su di te, perché tu sei fragile come me. Understand? Troppo comodo stare lì a pisolare, no, eh? Ognuno è chiamato una responsabilità. Perché? Perché viene il Signore e ci vuole vedere svegli. Perché bisogna essere svegli? Perché c'è un banchetto che ci aspetta. Qui non si parla tanto della morte, qui si parla della vita eterna. La vita eterna. Non sapete quando il padrone di casa tornerà? Vi ricordate il Vangelo delle vergini stolte? Cosa veniva il Signore lì? Veniva per entrare al banchetto nuziale, ed entravano quelli che erano vigilanti. Allora, dove sei chiamato tu a vegliare? Dove sei chiamato tu ad assumerti questa responsabilità? Ma non perché qualcuno ci dica bravo, perché guardate, che io faccia 0, faccia 100, è uguale, anzi, si lamentano perché faccio troppo. Il problema non è fare, il problema è stare in quel posto. Sii fedele fino alla morte e Cristo ti salverà. Perché dice, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Allora, io dico sempre alle persone che mi telefonano, ma io non posso più andare in quella chiesa lì, ho detto, tu non ci devi andare, tu ci devi andare per Gesù Cristo, perché io e te abbiamo bisogno di essere nutriti. E il nutrimento è, da una parte, materiale, l'eucarestia è nutrimento. Chi non mangia muore, ma non soltanto il nutrimento fisico, il nutrimento spirituale. Noi abbiamo iniziato questi ultimi giorni con i giovani, abbiamo fatto delle adorazioni eucaristiche impressionanti. Per arrivare dove? Per portarli alla carità, perché oggi c'è bisogno urgente di darsi da fare nella carità. E la carità è anche fare il sugo che non sia quello Barilla. Io mi ricordo sempre, mia sorella un giorno non ha avuto tempo per fare i tortelli, ne ha presi lì al negozio, i bambini piccolini che se la sanno, hanno assaggiato, hanno detto, ma questi non sono i tortelli che fa la nonna. No, puoi mica pensare che gli dai le crocchette, anche i cani non ti mangiano le crocchette fallate. Quindi voglio dire, è l'amore quello di cui noi abbiamo bisogno. Allora, lo dico a tutti, oggi questa è una parola per svegliarci, per prendere in mano la vita. Perché se gli altri lavorano contro, noi siamo chiamati a lavorare per. Noi siamo chiamati, in virtù del battesimo, ad amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Quindi, fratelli miei, vegliare vorrà dire tornare alla preghiera, tornare al perdono. Siate misericordiosi gli uni nei confronti degli altri. Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Lo capisci o no? Bravo. Ci manca il cane. Perché certe volte partecipa anche il cane all'omelia. Capito? Cioè, è sulla carità. Ma la carità non è il gesto eclatante, la carità è la quotidianità che si fa amore, diventa vita, è un fiume d'acqua che riporta la vita dove c'era il nulla, l'aridità. Allora Signore ci aiuti davvero, un tempo meraviglioso questo che stiamo iniziando per arrivare a Natale. Fratelli, Natale è una festa di tenerezza grande, noi non siamo quelli del panettone, del torrone, no, poi se c'è lo mangiamo, anzi se è buono è meglio, ma noi stiamo qui a condividere l'amore che si concretizza nel mangiare insieme, nel mangiare insieme. Io il declino dell'Inghilterra l'ho visto quando Mr. Bean celebrava da solo il Natale, che è veramente la devastazione di un popolo che non ha più Gesù Cristo ed è in balia dell'Islam. Ecco, noi invece siamo chiamati, fratelli miei, a rimettere al centro la fede dei nostri padri, che ci ha permesso di costruire cose meravigliose, di avere speranza. E se adesso non abbiamo quella speranza che hanno avuto quelli che ci hanno preceduto, è perché, esaurita la ricostruzione, le case, eccetera, ci voleva il tetto su quelle cose lì, che era la fede. Ma bisogna cominciare a darsi da fare. La fede, fratelli, è quello che il Signore viene a donarci. Sia lodato Gesù Cristo.